Benvenuti in questo nuovo episodio. Oggi con noi c'è Elisa Schininà. Ciao Elisa.
Ciao.
Ciao Elisa, ciao.
Elisa è una ritoccatrice e è un'operatrice digitale, diciamo così, certificata anche Phase One. Tra l'altro sei l'unica ragazza attualmente certificata, se non sbaglio.
Sì, siamo in quattro in tutta Italia adesso.
Fantastico. Entro subito a gamba tesa con una classica domanda che mi metto in mezzo anch'io, ci viene fatta a noi ritoccatori. In realtà, cioè, personalmente poi ho scoperto che ognuno di noi ha percorsi abbastanza particolari, perché per arrivare a fare il ritoccatore, il post-produttore, insomma, non c'è un percorso di studi che parte dall'inizio. Quindi
è vero.
Si fanno dei corsi post-scuola e ognuno è stato contaminato magari da qualche amico che lo fa, oppure da qualche fotografo, o semplicemente perché ci è capitato e è rimasto innamorato di questa cosa. Raccontaci il tuo percorso, come mai sei diventata una fotoritoccatrice?
Allora, intanto confermo quello che dici tu, sono diventata fotoritoccatrice per caso. Okay. E nel senso che il mio primo incontro con Photoshop in realtà è stato a circa 11 anni, forse 12, perché non so come è finito sul primo computer della mia mamma, l'ho scoperto e da lì per me si è aperto un mondo, esatto. E quindi in realtà Photoshop come software lo uso appunto da quando ero bambina. Principalmente mi divertivo con grafiche, pseudofotomontaggi e queste cose qui. Ma fino a tardissimo in realtà non sapevo potesse esistere il lavoro di ritoccatore. E ho studiato moda dopo le scuole superiori, una triennale, un'accademia di belle arti e poi un master a Firenze dove ho ancora adesso base, e quindi diciamo il mio percorso ha una base di studi di moda. Piano piano durante questo percorso ho iniziato ad appassionarmi alle immagini digitali e a poco ho scoperto esiste questa, possiamo ancora chiamarla un po' nicchia magari in Italia, del fotoritocco.
Sì.
Esatto, in realtà il primo incontro che ho avuto con un ritoccatore è successo appunto dopo, alla fine del master, ero stagista da un designer qui a Firenze che un giorno mi ha portato a Milano in uno studio fotografico per appunto scattare i capi della sua collezione e ho conosciuto questi due ragazzi che tutto il giorno sono stati seduti a un tavolo a lavorare al computer su Photoshop e io ero un sacco incuriosita e quindi in pausa pranzo gli ho chiesto un po' che cosa facessero, mi hanno spiegato che facevano i ritoccatori. Io mi ricordo benissimo, cioè vedo questa scena dall'esterno di io che gli chiedo ma a voi piace questa cosa? E loro mi hanno detto sì, a noi piace un sacco. E io che nella mia testa ho pensato ma ragazzi, cioè, che problema avete per farvi piacere una cosa del genere?
Tutto il giorno davanti al Mac, davanti al PC.
Esatto.
Elisa, io ti posso confermare che è la stessa domanda che hanno posto anche a me durante uno shooting da una fotografa. Mi hanno visto lì vicino al fotografo col mio portatile attaccato con il cavo in tethering ovviamente alla macchina del fotografa. Durante una pausa fa ma scusa, tu chi sei? Questa entità
esatto.
Un po' misteriosa che sta lì con un computer in mano, un po'...
Che problemi
esatto.
Hai? Cosa fai?
Che proprio controlla?
Così. E fantastico. Niente, alla fine il karma ha voluto che io mi appassionassi tantissimo alla parte del ritocco e a un certo punto abbia deciso di voler fare solo ed esclusivamente la ritoccatrice.
Fantastico, bellissimo.
Tutti insieme in un unico calderone con lo stesso destino e gli stessi dubbi.
Che poi la domanda più difficile di solito è ma che lavoro fai?
Esatto.
Non lo so, tu come ne viene fuori se sei riuscita a trovare una risposta valida? La mia è faccio le foto più belle, di solito è quella che funziona con le persone che non sono del campo ovviamente.
Oddio, anche io ogni tanto provo a gonfiarmi un sacco e dire io rendo il mondo un posto più bello, però tanti non lo capiscono.
Io purtroppo ci devo arrivare alla fine quando faccio il digital retoucher, faccio post produzione, ritocco le fotografie. Ah, quindi se ti do una mia fototessera, eccetera, mi fai più bello o più bella? Sì, esatto.
Esatto.
Alla fine si deve ridurre tutto a questo in certi casi.
Sì.
Quindi
è vero. Cioè, quando devo farla facile dico che faccio più belle le fotografie di moda, che è una cosa bruttissima, cioè mi sento proprio male a dirlo, però se la gente non conosce questo
È
mestiere
vero.
è l'unica, purtroppo.
È vero, è vero.
È un po' come quando fisici o chimici devono ridurre ai minimi termini una loro spiegazione, a loro piange il cuore e tutta la comunità piange con loro perché sanno che non devi dire certe cose, ma anche noi, nel nostro piccolo, nella nostra nicchia, dobbiamo ridurre tutto
A volte capita, sì.
a queste affermazioni.
E, a proposito di questo, volevo chiederti anche un'altra cosa, così ci ricolleghiamo. Ho questa sensazione che a volte con i fotografi bisogna un po' giustificare quasi il lavoro che facciamo, no? Cioè, se nell'ambito video magari è già più naturale pensare che c'è chi filma, c'è chi fa la color, c'è chi fa il montaggio, forse perché magari, diciamo, generalmente così siamo abituati a vedere le scritte alla fine di un film,
Dei titoli di
dove, dei
coda.
titoli di coda, dove c'è scritto poi tutte le varie mansioni. Sembra quasi un po' strano che o perlomeno è percepito meno, che nelle fotografie ci sia effettivamente una persona che ha proprio un ruolo dedicato
È
a
vero.
questo. Non so, come la vivi, come la percepisci questa cosa?
Allora, mettiamola così. Un po' ci ho fatto l'abitudine, nel senso tantissime volte collegati a una fotografia e di solito parlo per l'ambito moda perché è quello di cui mi occupo io, moda e beauty. Sono segnalati fotografo, modella, make-up artist, stylist e il ritoccatore, poverino, non compare mai.
Sempre dietro le quinte, sempre ben nascosti.
Esatto. Quindi dico, ci ho fatto l'abitudine nel senso che anche solo inconsciamente ormai si sa che tutte le foto che vediamo stampate in digitale sugli schermi sono ritoccate. Quindi secondo me a poco la cultura del fatto che esiste una persona con questo compito inizierà a prendere piede e inizieremo a essere un po' più conosciuti anche noi.
Usciamo un po' dall'ombra.
Sì.
Sì.
Entrerà in vigore il nuovo hashtag Io ci sono, io esisto.
Post produttore alla fine.
Faremo le magliette per tutti i post produttori d'Italia e oltre
Esatto.
confino, io esisto.
Guarda, effettivamente adesso che ci penso, sto pensando a un evento a cui ho partecipato, tra l'altro, sì, ero con te, Max, a Roma, penso ormai 7-8 anni fa, dove si parlava, in realtà è un evento dove si parlava anche di fotografia in generale. E c'era un post produttore che parlava e diceva appunto: noi post produttori siamo sempre nell'ombra, siamo quelle persone che devono sempre star di lato. Il fotografo di solito non dice mai che c'è il post produttore, altrimenti sembra che le foto che scatta poi siano brutte. In realtà è un po' da capovolgere
Siamo un
questa
po'
concezione.
i ninja dell'immagine
È vero.
digitale.
Senti Elisa, una domanda secca. Fotografo post-produttore o due figure ben distinte?
Dunque, io, ma come si è intuito da quando ho detto che mi sono dedicata a fare solo esclusivamente la ritoccatrice, sono per l'esistenza di due figure ben distinte. Ma per alcuni semplici motivi, come un medico a un certo punto prende la specializzazione e si specializza in qualcosa di specifico, lo fa perché deve dedicare lo studio, il tempo e la pratica a quella specializzazione lì. Quindi stessa cosa si applica assolutamente alla figura del fotografo o del ritoccatore. Quindi un fotografo che rinuncia a voler ritoccare le sue foto, ha tantissimo tempo in più per poter migliorare a livello di tecnica, per poter portare avanti progetti personali, perché no, cercare nuovi clienti, occuparsi della sua parte marketing, della sua comunicazione, ma tutto quello che riguarda la sua figura da fotografo. Stessa cosa al ritoccatore. Quindi, secondo me, per raggiungere alti livelli, a un certo punto uno dovrebbe scegliere di specializzarsi in uno dei due percorsi. Detto questo, però, Secondo me, specializzarsi non vuol dire lasciare da parte completamente l'altro ambito. Mi spiego meglio. Un fotografo che a un certo punto decide di voler solo fotografare e quindi affidarsi a un ritoccatore, se non ha assolutamente nessuna base di quello che è il ritocco, di come vuole il suo lavoro finito, di che tipo di comunicazione a livello di ritocco vuole, non potrà mai scegliere il ritoccatore ideale.
Esatto,
Stessa cosa
insomma.
il ritoccatore, non può fare il suo lavoro se non ha un minimo di base di conoscenza sulla fotografia, sulle luci e su tutto quello che alla fine è la base, cioè uno, un ritoccatore mette le mani su una fotografia. Quindi sì, l'avere le basi di entrambe, ma secondo me a livello professionale può dare tantissima soddisfazione e avere anche un ritorno, parliamoci chiaro, anche professionale, economico. L'indirizzarsi solo verso una direzione.
Sono assolutamente d'accordo con te.
100% d'accordo.
È che a volte effettivamente trovi, cioè perlomeno mi capita di vedere dei corsi o qualcosa anche da fare online dove spingono tutto ed esclusivamente sul fatto che devi essere un fotografo completo al 100%, devi riuscire a fare bene gli scatti, bene la post, devi sapere qualcosa di grafica, devi riuscire a fare il tuo sito e il tuo portfolio, devi riuscire a fare in realtà un miliardo di cose.
Tutto.
Però sì, nel senso, per come la vedo io, in realtà a quanto pare siamo nella stessa linea, è giusto avere una visione globale di tante figure, di tante competenze, però poi bisogna specializzarsi in realtà su una se si
Sì.
vuole emergere un po'. Altrimenti si rimane
Esatto.
sempre su un limbo
Esatto.
di sì, bravi a
No,
fare un po'
poi
tutto, ma
esatto,
non si
no, poi
eccelle in nulla.
all'inizio ovviamente uno ha per le mani un po' tutto per forza di cose, appena inizia un fotografo non può permettersi subito un ritoccatore, non può permettersi subito degli assistenti, quindi assolutamente giusto che uno inizi facendo un po' tutto. Poi secondo me l'indirizzarsi solo verso una cosa, pur avendo conoscenze di tutto quello che è il suo campo, secondo me è la cosa migliore.
Assolutamente, assolutamente. E, passiamo a una parte un po' più tecnica. E, qual è il tuo kit di sopravvivenza? Il kit che Elisa ha lì è il kit di lavoro, diciamo. Quali sono i
Ok.
tuoi attrezzi del mestiere, proprio quelli essenziali?
Allora, partiamo dal presupposto che sono una ragazza un po' strana, nel senso che mi piace spendere un sacco per tutto quello che è materiale di lavoro, anziché
Bene,
borse, vestiti e scarpe.
benvenuta. No, man mano che andremo avanti con questa serie di podcast, penso che le statistiche andranno appunto a dimostrare che il post produttore reagisce sempre così agli aspetti
Esatto.
della vita, cioè prima l'attrezzatura, poi quello
Poi
che è la
tutto il
normale.
resto,
Esatto.
esatto. E, no, penso questo sia anche un rispecchiare il fatto che a me il mio lavoro piace veramente tanto e ci voglio investire tanto. Quindi attrezzatura base, diciamo, quando giro, quando mi sposto, quando faccio trasferte, quando torno a casa a tornare i miei per qualche giorno, ho sicuramente sempre il mio computer portatile, l'astuccio con tutti i migliaia di cavi e adattatori che possono servire in qualunque situazione del mondo, perché ormai con
Il beauty
gli
case dei
ultimi.
cavi.
Esatto, beauty case dei cavi, bellissimo, questa me la segno. Ma anche perché adesso purtroppo succede che con gli ultimi MacBook io ho una porta USB-C, però magari il cliente no e il collega neanche, quindi c'è veramente da avere cavi per qualunque cosa.
È vero.
La sagra degli adattatori,
Sì,
praticamente.
sì, sì, sì.
Esatto.
Anch'io, anch'io.
Io mi tengo affezionato, sono affezionato al mio MacBook Pro del 2015, che ha ancora l'ingresso per la scheda SD, qualche USB. Funziona ancora perfettamente, quindi finché non decidi di morire da solo.
Finché non arriva qualcuno che ti dice hai cavo USB-C, vero? E lì che non abbiamo risolto il problema,
Nel
però.
frattempo va bene così.
Però è vero, è vero.
Esatto. Quindi computer, beauty case di cavi, tavoletta grafica. Perché
Immancabile.
serve sempre, ormai anche solo per navigare su internet, uso la tavoletta grafica, è una droga.
Perfetto.
Hard disk SSD per i lavori che sto portando avanti e i file più importanti che devo avere sempre dietro. E poi questo qui è un difetto mio, mi porto sempre dietro anche i cavi tethering, nel caso io sia in giro e mi viene commissionato un lavoro last minute per cui devo andare a fare digital e i cavi me li porto sempre dietro, quindi sono sempre nello zaino.
Allora, ti dico che non è un difetto, nel senso che io sono maniaco ossessivo compulsivo di qualsiasi tipo di cavo. Fa conto che ho uno zaino per venire in ufficio, poi ho uno zaino di backup che magari alterno con quello dell'ufficio per qualche esigenza, magari piove, quindi l'altro zaino ho la copertura, altri zaini più estivi, eccetera. In ogni zaino ho l'esatta copia di ogni tipo di cavo. Se ho un cavo
Giusto.
USB-C su un cavo, ce l'ho anche sull'altro zaino e sull'altro ancora. Quindi è un clone, ho un clone di una schiera di cloni di zaini, praticamente.
Tutto questo
E
è poco costoso, ovviamente.
Esatto.
Assolutamente. Visto che un cavo di solito ti costa anche 50 euro.
Eh sì, ragazzi.
Però ho visto che questa cosa mi ha sempre salvato e ha sempre anche sa e ha salvato più di qualche volta anche il fotografo con cui magari
È vero,
collaboravo.
è molto apprezzata, sì.
E quindi, vabbè, evviva lo spreco in questo caso. È precauzione, è profilassi.
Che poi sì, è che effettivamente le combinazioni sono tantissime, perché quando ti trovi in giro hai le cose più disparate, una marca piuttosto che un'altra, lo standard, eccetera. Quindi non sai mai cosa può servirti e porti via sempre di tutto. Anzi, di solito mi sveglio alla mattina quando ho qualche lavoro un po' particolare e non. Più che pensare, oddio, magari è un lavoro particolare, devo stare attento, non posso sbagliare, e il mio primo pensiero va, ho tutti i cavi, può esserci
Esatto.
qualcosa che non va. L'alimentatore, quello di backup, sì, adesso no, crea un po' d'ansia questa cosa, effettivamente. E, software?
Software
Base.
o direi
Gli essenziali.
classici tre, esatto, Photoshop, Lightroom esclusivamente perché rientra nel pacchetto di
Mi
fotografia,
piace
ma
come hai
lo
già messo le
tengo.
mani avanti.
Allora, ammetto che lo uso per le foto delle vacanze, semplicemente perché ce l'ho anche sul telefono. Fine.
È bello questa
Scusate, sono
ammissione
solo un
di
po' di
colpe.
parte.
No, no,
No.
siamo di parte to quasi totalmente pure noi, quindi
Sì.
Ecco,
cerchiamo
perché no,
sempre magari di
ovviamente
stare
per...
un po' nel mezzo, però alla fine dei conti ci troviamo a dover schierarci con un certo software, quindi
Da parte di Capture One, diciamolo, dai.
assolutamente.
No, beh,
Esatto.
perché ovviamente per il tethering e per lo sviluppo del RAW è il più professionale, il più affidabile, quindi assolutamente no.
No, non ce n'è, non ce
Non
n'è.
c'è gara.
Abbiamo tutti questi peccati di gioventù di aver cominciato più o meno quasi tutti con Lightroom, se
Sì.
non alcuni rari casi, fino ad adesso ne ho incontrati veramente pochi. Sì, non ti nego che ho provato anche su Lightroom il discorso del tethering, c'era o c'è ancora, non mi ricordo, il discorso delle hot folder da cui andava a pescarsi, eccetera, però era abbastanza macchinoso.
Sì.
Adesso ingloba anche tutto il procedimento del tethering Lightroom, però sì.
No, sono due livelli ancora completamente
Sì,
diversi.
anche solo a
Sono
voler
d'accordo.
parlare di quello nel mondo professionale, non puoi affidarti altro che a Capture One per quanto riguarda lo scatto in tethering.
Visto che ci siamo, piccola parentesi,
Visto che stiamo facendo
visto che
pubblicità
no, no,
così
sta.
a UFO.
E quindi sessioni a manetta, mi sembra di capire. Per ogni
Allora,
lavoro, sessione o
esatto.
catalogo super
Dunque,
ordinato?
anche qui c'è una divisione mia che ho iniziato a fare, boh, perché mi ci trovavo bene. Sessioni, assolutamente, quando sono con i clienti, quando sono su un set. Catalogo, quando ho da mettere a posto foto mie per progetti, le mie foto di portfolio. Allora, non sono tante, sono tutte in un catalogo con le sue sottocartelle assolutamente rigorosamente rinominate, anche le loro sottocartelle rigorosamente rinominate. E quindi il catalogo è il mio, le sessioni sono per i clienti.
Ok,
Allora,
ok.
Ti dico una cosa, tu prima hai detto di aver avuto un background, insomma, nel campo della moda quando
sì.
studiavi. Perfetto, io ho un background da scuola di informatica, quindi ti posso dire che il discorso di fare cartelle, sottocartelle, nominarle ognuna, eccetera, è una cosa tipicamente da programmatore. Volenti o nolenti, abbiamo nel DNA da qualche parte questa mania e probabilmente è quello che genera appunto i post produttori moderni, quelli che lavorano con un certo flusso di lavoro, che sono organizzati.
Tutto sì. super ordinato, anche nel software,
esatto,
ovviamente.
Sì. Anche tra i livelli di Photoshop, io sono maniaco, un po' ossessivo compulsivo, oh. forse perché i miei file di Photoshop hanno il livello sfondo e poi hanno solo cartelle,
oh,
al cui interno trovi
perfetto.
Eventuali sottocartelle e poi i vari livelli.
Magari colorate, anche evidenziate in verde, in rosso, quelle che puoi toccare. Quelle che...
Quello di meno, però cartelle rinominate assolutamente sì.
Beh, quello anch'io, e poi quando ovviamente vado a customizzarmi le variazioni che mi servono per i procedimenti da sveltire, delego a loro il compito di etichettare
esatto.
un certo colore le varie cartelle.
Esatto,
quindi ogni all'apertura di ogni file è un carnevale che esplode, è bellissimo. è la soddisfazione di avere un file, dici, cosa fanno questi? Non lo so, non me lo ricordo, però è bello che siano organizzati.
Sì, sì, sì. È pulito, dà proprio la sensazione di pulito.
Sì, esatto, sì. Sei tranquillo con te stesso, è tutto a posto, è un po' lo zen che arrivi.
Una pace karmica del...
Hai, visto che ci siamo arrivati, hai un workflow tuo particolare, quindi magari nelle azioni con Photoshop, sei ossessiva compulsiva anche su questo, perché conosco una persona molto ossessiva compulsiva e ce l'ho qui davanti, ma poi magari ti spiego, ti spoiler questa cosa.
Bene, workflow si parte ovviamente da Capture, dove do le prime regolazioni. E esporto e apro il file su Photoshop. Come workflow particolare, vabbè, assolutamente sono per un ritocco non distruttivo, quindi assolutamente livelli trasparenti, si rasterizza il meno possibile. Uso le azioni ogni tanto, ho i pulsantini tutti colorati,
oh, okay.
So, senza neanche andare a leggere il nome, so dove stanno, so che colore hanno, li faccio partire, se non addirittura dallo shortcut da tastiera. E, niente, di solito parto così, ritocco difetti, separazione frequenze solo eventualmente quando serve. Tra l'altro io vado di termini tecnici, tanto...
Assolutamente,
siamo.
Certo.
Okay. Siamo nell'ambiente giusto, non ti preoccupare.
Perfetto. Separazione frequenze, quando riesco a evitarla sono la persona più felice del mondo. E quindi poi dodge and burn, correzione colore, eventuali ritocchi di make-up, ciglia, abiti, correzione colore selettiva, poi correzione colore globale, poi un mood finale. Come workflow questo qui.
Poi rientri in Capture per l'esportazione, immagino.
No, esporto direttamente da Photoshop.
Okay, perché...
Sì, perché ritornare su Capture vuol dire per me che tu gli dai da leggere e rielaborare tramite software di Capture un file che ormai obiettivamente ha un lavoro finito, quindi è un passaggio in più che occupa tempo e secondo me non ha molto senso. Quindi
okay.
Da Photoshop ho tutte le mie varie esportazioni.
Ah, ok, va bene, perfetto.
Sei di quelle persone che scrivono def, ok, oppure...
Assolutamente no nella vita.
Perché sai, vedo un sacco di meme a riguardo, no? Sai
sì,
che io nelle più disparate pagine fra grafici, cioè in realtà qualsiasi cosa, e però non mi sono mai ritrovato perché non ho mai utilizzato ok e non ho mai utilizzato def nelle mie... Di solito ho la cartella output, che è quella dove c'è tutto, divisa
esatto.
fra bozze, proposte e,
sì.
e le immagini consegnate. Ok. Quindi ho sempre visto questi meme, non li ho mai sentiti in prima persona, non li ho mai vissuti, diciamo,
no,
però
beh,
allora, non sono l'unico allora.
Ci sono passata all'inizio, ci sono passata prima di diventare ritoccatrice, poi una certa ho deciso che no, basta.
Ok. Qual è l'ultimo acquisto che ti ha dato un sacco di soddisfazioni? Hardware,
Oddio,
software,
allora.
qualsiasi cosa che riguarda questa sfera tua professionale.
Penso che vi stupirò un po'
Vai,
perché faccio una piccola
stupisci.
premessa. Ho iniziato a lavorare come ritoccatrice che vivevo da sola in un monolocale che non era esageratamente piccolo, ma diciamo spazio extra non ce n'era, ecco. Quindi io lavoravo sul tavolo della cucina e ad ogni colazione, pranzo e cena ritiravo tutto il materiale per poter mangiare e per ricominciare ritiravo fuori tutto.
Ok.
Questa era una cosa, ragazzi, che proprio mi faceva stare malissimo, anche perché a parte le trasferte o quando sono sui set, lavoro da casa, ovviamente. E, mi sono poi trasferita, sono venuta a convivere con due miei amici e ho una stanza grandissima adesso. La prima cosa che ho fatto è stato comprarmi una scrivania
Oh.
all'IKEA, me la sono portata a casa, me la sono montata. E cioè io ho messo su finalmente la mia postazione da ritocco. Io quando ho visto sta scrivania montata volevo piangere dalla felicità. Cioè, per me è stato come comprare una casa.
Ti capisco perfettamente. Tra l'altro, giusto per rompere una lancia, per spezzare una lancia. E, da quando ovviamente è cominciato anche tutto il discorso della quarantena, eccetera, mi sono ritrovato in
Esatto.
casa, mentre prima in ufficio avevo appunto tutto il mio bel tavolo organizzato, eccetera. Ho chiamato il nostro fornitore che ci ha procurato gli stessi materiali in ufficio e ho detto: ascolta, riesci a portarmi una scrivania e una sedia tali e quali a quelle che abbiamo in ufficio? Guarda, ce le ho in magazzino, arrivo. Tra l'altro,
È
ma
come ricreare l'ufficio a casa, proprio
sì.
ho
Sì.
preso, ripassato cavi e tutto, l'ho guardata, l'ho ammirata e ho detto: ok, ci siamo. Adesso
Ecco, no,
Elisa, puoi
perché
lavorare
dopo.
24 ore su 24 adesso, visto che non serve
Sì, bellissimo,
spostare.
esatto. Sei
Forse è
proprio un
stato
preparata
l'errore
all'uso.
più grande della tua vita, forse. Vabbè, sto
Oddio, non lo so,
scherzando.
però dopo un anno in cui ero all'inizio e si poteva fare solo così, e proprio per me è cambiato veramente il modo di lavorare, di approcciare il lavoro da casa. E me ne accorgo adesso che appunto anche i miei coinquilini in questi 2, quasi 3 mesi lavoravano da casa e mi chiedono, cioè, come fai? E gli ho detto, quando hai una postazione dedicata comunque è diverso.
È
È
vero.
diverso, inizi a riuscire a gestirti il tempo, non perdere tempo, riesci a concentrarti e quindi.
È un
Magari
piccolo
non è la
mondo.
risposta che uno si aspettava riguardo all'ultimo acquisto che dà
No,
soddisfazione a
ma ci
livello
sta,
lavorativo, però.
è bellissima questa cosa. No, no, è vero, è vero. È una cosa che si dà quasi per scontato, però la scrivania e la postazione è fondamentale poi, perché ci passi ore e ore e ore e a volte non te ne accorgi proprio del tempo
No,
che passa.
togli a volte, non te ne
Non
accorgi
te ne
perché
accorgi.
sei lì al 400-300% che spennelli, fai le tue cose e il tempo vola.
Esatto.
E Elisa, parliamo un attimo della tua certificazione Phase One, come mai hai deciso di farla e come vedi un po' la figura del digital qui in Italia, visto che comunque per come la percepiamo anche noi, già il fotoritoccatore è una nicchia, il fatto di essere il digital diventa ancora magari la nicchia della nicchia.
Sì. Allora, mi piace fare una piccola premessa. A me fare l'assistente digitale sui set mi piace da morire
Ok.
tantissimo perché comunque a me i set fotografici di moda piacciono tanto. Sono partita a lavorare qualche anno fa in uno studio fotografico dove quindi facevo un po' tutto prima di decidere di dedicarmi solo ed esclusivamente al fotoritocco. Eppur non volendo fare la fotografa come professione, stare sul set mi piaceva davvero tanto. E il digital alla fine è quella figura che ti permette di stare sul set pur senza fare il fotografo. L'ambiente è bellissimo, è stimolante, è attivo, e quindi come ruolo mi piace veramente, veramente tanto. Perché ho scelto di fare la certificazione? Io ho un po' la mentalità data dai miei genitori fin da quando ero piccola del dover sempre studiare, sempre formarmi e purtroppo, avere sempre qualifiche, certificazioni, attestati, diplomi che servono fino a un certo punto, però quando ho scoperto che c'era la possibilità di prendere questa certificazione e che in Italia era poco conosciuta e c'erano veramente pochissime persone che ce l'avevano, ho detto io lo voglio fare. E dunque, all'epoca in Italia l'ultima, diciamo, classe organizzata, scusate, non mi viene il termine, per la certificazione Phase One c'è stata nel 2016. Da lì non hanno più fatto date in Italia perché non c'era nessuno che potesse gestirla e anche poca richiesta. Quindi sono andata l'anno scorso a Londra, era marzo 2019, sì. C'era gente da tutto il mondo, ovviamente, perché anche altra gente d'Europa è venuta a seguire queste 2 giornate a Londra. È stata un'esperienza bellissima perché ho conosciuto gente, ho rivisto Londra, dove tra l'altro ho vissuto per un anno e mi mancava un sacco, mi piace tantissimo. E molto, molto bello e stimolante. Cosa succede? In Italia la figura del digital, appunto, è ancora meno conosciuta rispetto a quella del ritoccatore. E tantissimi fotografi con cui ho lavorato, ho collaborato come digital, non conoscevano questa figura e quando si sono resi conto che su un set fotografico loro possono veramente pensare solo ed esclusivamente allo scatto, cioè per loro questa è stata una scoperta bellissima e da allora vogliono lavorare con un digital. Quindi secondo me è una figura che ci metterà magari un po', ma sicuramente verrà riconosciuta tanto, perché si tolgono veramente tanti problemi al fotografo.
Un po' come viaggiare in macchina con il meccanico,
Esatto,
sostanzialmente.
sì. Che sei al
Sì.
sicuro.
Ti senti al sicuro, sai che se succede qualcosa hai la risposta pronta a portata di mano.
È vero. E poi vabbè, anche a livello di orgoglio mio, il sapere di avere una certificazione che al momento in Italia hanno in pochi è una bella soddisfazione, ecco.
Decisamente.
Detto questo, è una certificazione phase one, quindi entro un po' più nel dettaglio. Si studiano tantissimo i dorsi digitali phase one, il loro funzionamento e tutte le caratteristiche, perché loro ti formano proprio come tecnico phase one, diciamo. Motivo per cui, secondo me, in Italia è anche poco, tra virgolette, prendetela con le pinze, poco utile, perché in Italia shooting in cui si scatti con phase one ne ho visti veramente pochi. Stanno però lavorando per una certificazione Capture One che dovrebbe partire anche a breve, che è una cosa molto intelligente secondo me perché divide le due cose, le due certificazioni, per cui una certificazione Capture One può essere sicuramente più utile che non una generica Phase One, perlomeno per quanto riguarda l'Italia. All'estero invece, faccio l'esempio pratico di Londra, ci sono studi, organizzazioni che si basano solo ed esclusivamente sull'assistente digitale. Quindi sono gruppi di assistenti digitali che vengono messi a disposizione dei fotografi, una cosa che qui in Italia probabilmente siamo ancora un po' troppo indietro per raggiungere. Quindi all'estero sì, all'estero va molto, in Italia ci andrà ancora un po', forse.
Sì, cioè, spero, credo che arrivi anche qui, però un
Arriverà,
po'
arriverà.
come al solito siamo il fanalino di coda, ci teniamo sempre un po' indietro.
Intanto possiamo imparare dagli altri, però
Sì.
è una magra consolazione in certi
Esatto.
casi.
No, no, riguardo a Phase One, sì, sono assolutamente d'accordo con te, anzi so che da poco in realtà hanno creato anche il dominio Capture One, che quindi hanno diviso poi
I due
le
settori,
due cose tra
l'hardware dal
hardware
software.
e software.
È molto
Fatali.
intelligente come
Sì,
mossa. Assolutamente.
e, tra l'altro, siamo stati in Phase One proprio l'anno scorso. Abbiamo fatto un giro all'interno della sede ed è stata un'esperienza
Un
veramente
pellegrinaggio.
bellissima. Sì. Siamo usciti che eravamo fuori di testa. Vabbè, è sempre un mondo fantastico. Anche perché vedi un sacco di dorsi appoggiati in giro, mezzi distrutti che stanno facendo test hardware. Tu li guardi e dici: mio Dio, tutto quello che costano. Però, vabbè, insomma, è una cosa un po' così.
Come l'armadio con tutti i dorsi o tutte le fotocamere per i test sulle, per fare la non la calibrazione, oddio, per fare la per andare a fare la
calibrazione?
Non la calibrazione. Sì, vabbè, insomma, per andare a testare e andare a profilare ogni singolo
sì,
sensore.
Sì, ok.
È stato qualcosa di magico.
Esatto. un bambino al parco giochi.
Praticamente.
Pratica.
Sì.
Ok, ok. Dai, ci avviciniamo alla fine di questa chiacchierata. Volevo chiederti com'è per te lavorare con i fotografi. In realtà ce l'hai un po' già raccontato e magari sì, se c'è stato un'esperienza divertente, assurda, un qualcosa che ti ricorderai per sempre,
allora,
qualcosa di... Perché di solito nascono poi queste cose,
c'è,
un po' così.
C'è, e quando mi viene fatta questa domanda è sempre la prima che mi viene in mente.
Eccola, e... vai.
Allora, vabbè, sei intuito fino adesso che stare sui set e lavorare con i fotografi mi piace veramente tantissimo. E penso ci sia sempre tantissimo da imparare e probabilmente le esperienze, quelle più difficili, sono quelle che formano anche di più. Mi hanno chiamato un giorno a fare assistente digitale a un fotografo francese che avrebbe scattato a Milano e che appunto usava i Dorsi Phase One. Quindi
okay,
avevo da pochissimo la certificazione, ho detto, boh, ecco, mi
dai,
metto subito in gioco.
Che figata.
Succede che questo fotografo, oltre a essere francese, doveva portarsi il suo assistente digitale personale, ma per, penso, questioni di budget, non sono sicura, gli era stato detto di no. Quindi sono arrivata io, perché per fortuna parlo anche il francese, quindi poteva essere comodo.
Ah,
e okay, lui però non era preso un po' male per il fatto che il suo assistente non c'era, punto.
Ok, voleva il suo.
Voleva il suo. Non era... E quindi...
Un bambino quando gli dici no, non puoi portare il tuo sacchiotto da casa.
Esatto. Quindi diciamo è stato molto difficile, nel senso che mi sono sentita frenata in tante cose, criticata più o meno esplicitamente in tante cose, ma quelle cose che proprio capisci che non è un problema tuo, in quel caso non era un problema mio, era proprio il fatto che questo fotografo si era trovato fuori dal suo ambiente, fuori dal suo studio, senza il suo assistente, senza la sua attrezzatura, diciamo.
Uscito completamente dalla comfort zone, come si dice.
Esatto,
quindi sei...
Esatto.
Quindi nell'ansia più totale.
Ecco, io quella giornata lì me la ricordo proprio ancora come la vivevo sul momento, super in ansia, super preoccupata di star sbagliando, di non star facendo bene il lavoro, pur rimanendo assolutamente professionale in tutto. E quindi è stata mentalmente pesante quella giornata, però cioè, me la ricordo adesso come una bellissima prova, perché mi ha messo alla prova sotto tanti tanti aspetti, e io ne rifarei mille così. Okay. Farei mille giornate con un fotografo così piuttosto che, diciamo, quei set tranquilli dove va tutto bene, dove tutti sono contenti e felici.
Esatto, è tutto a posto. Dici, beh,
esatto,
dov'è quel
il brivido.
Il brivido, esatto.
Esatto.
Fantastico.
Uno spirito avventuroso.
Tra l'altro, a proposito, mi ricollego anche una cosa al fatto di girare sempre con l'attrezzatura. Mi era stato detto di portare solo computer e tavoletta grafica, perché tanto questo fotografo aveva il suo dorso, aveva i suoi cavi tetri, aveva tutto quello che serviva a lui.
E tu ovviamente hai disobbedito a questa regola.
Quella cosa la mattina quando ti svegli e dici, ma io un salto al negozio lo faccio, un cavo in più lo porto, perché ma così? Ma io lo faccio, senti, investo sti 65 euro in sto cavo, poi al massimo non mi serve. Ragazzi, cioè, se io non avessi avuto quel cavo Phase One dietro, quel giorno non si scattava.
Perfetto.
Come mandare a monte poi fotografo, il team e tutto per un cavo da 60 euro.
Esatto, esatto.
Questa è anche parte del digital che ti salva alla fine.
Sì.
Fantastico. Elisa...
Io un giorno farò il mio personale garage, mentre la maggior parte della gente lo utilizza per appenderci chiavi inglesi, pinze, eccetera. Il mio sarà dedicato ad appenderci tutti i cavi, i lettori SD, tutti gli adattatori e gli alimentatori, qualsiasi cosa.
Se non si è ancora capito, Max ha un piccolo problema di acquisto di zaini e borse. Sembra quasi in realtà una cosa da ragazze, ma lui ha tutti...
Assolutamente.
Deve comprare ogni mese una borsa, un zaino, un qualcosa di nuovo per poi riempirlo poi di tutte quante le copie.
Bellissimo,
ti faccio un brevissimo elenco. Ho due zaini LoPro per la fotografia, uno zaino sempre della LoPro che uso per l'ufficio, tanto per fare un po' di pubblicità, e una tracolla, un altro zainetto più easy e sicuramente da qualche parte nascosto ne avrò almeno un altro paio di cui mi sono completamente dimenticato nel corso degli anni.
Però la paura è sempre quella di non avere quella cosa che ti serve, quindi...
Esatto.
Bene, fantastico. Però alla fine, grazie a te, hai portato a casa la giornata ed è andato tutto bene.
Sì.
Va bene. Elisa, grazie mille di essere stata qui con noi.
Di aver condiviso.
Abbiamo già sforato di 10 minuti. Spero
Ups,
di non aver...
scusate.
No, anzi, spero di non avere, di non averti incasinato la giornata, i tuoi impegni.
No, assolutamente. Anzi, sono contentissima che mi abbiate chiesto di fare questa cosa. Mi sono divertita un sacco.
Fantastico, sai, la benvenuta quando vuoi fare qualche altra chiacchierata.
Grazie.
Super, super volentieri. Elisa, grazie mille e noi ci risentiamo nel prossimo episodio.
Grazie a voi, buona giornata a tutti.
Ciao
a te.
Ciao,
ciao, ciao, ciao, ciao.